C'è questa strana vigna raccontata nella parabola. Strana perché se fosse un'azienda dei nostri giorni sarebbe già fallita da un tempo. È come se quello che tiene i libri contabili di questa azienda non tiene conto delle entrate e delle uscite. Tanto che il padrone della vigna può uscire alle 5 del pomeriggio e assumere ancora operai perché vengono a lavorare nella vigna. Ma alle 5 del pomeriggio significa l'ultima ora lavorativa. Scoppia una rissa fra quelli che sono stati assunti al mattino presto, che contestano al padrone della vigna l'aver pagato a loro la stessa quantità di denaro che ha dato a quelli che sono arrivati all'ultima ora. Sembra esserci un'ingiustizia. In realtà, secondo i criteri di una società fondata sul lavoro, c'è un'ingiustizia. Chi lavora di più va pagato di più. Secondo correttezza, chi lavora di meno va pagato giustamente per il lavoro che ha fatto. Non funziona così in questa vigna. Forse perché questa vigna non è il simbolo di un'azienda, ma è il simbolo del regno di Dio. Simbolo quindi anche della Chiesa, che del regno di Dio è la porta d'ingresso, l'anticipo. Cosa possiamo dire su questa parabola, se non che Gesù, raccontandola, ci invita a rovesciare letteralmente tutti i nostri criteri, quelli con cui noi giudichiamo e valutiamo tutto: il nostro rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, la vita degli altri. Il Vangelo chiede di ribaltare un modo di pensare, proprio di capovolgerlo. Nel vocabolario di Dio non esistono le parole merito e premio. In una società come la nostra, il merito è il criterio principale con cui si dovrebbe valutare quanto dare ad una persona per il suo lavoro. Purtroppo non sempre possiamo dire che viviamo in una società del merito, dove il merito viene premiato. C'è questa ingiustizia. Ma qui, nella parabola, siamo ad un altro livello. Ripeto, nel vocabolario di Dio queste due parole, premio e merito, non esistono. Facciamo un esempio. Quale merito potrei vantare davanti a Dio per avere il diritto di accedere alla comunione eucaristica? Eppure noi ragioniamo in questi termini, merito, premio. Quindi se dall'ultima confessione non ho fatto peccati gravi, allora faccio la comunione. Quale merito posso vantare davanti a Dio per dire che ho diritto alla vita eterna al cospetto di Dio? Chiamiamolo paradiso. Non c'è nulla che possiamo avanzare a Dio per dire ho fatto questo, oppure nella mia vita non mi sono comportato male, non ho fatto male a nessuno, non ho ammazzato, non ho rubato. Quindi merito il paradiso, il premio mi spetta. Attenzione, prima non fila il ragionamento, perché giochiamo troppo a ribasso così. Non è un bel biglietto di presentazione quando noi ragioniamo in questi termini. Non ho ammazzato, non ho rubato, non ho fatto male a nessuno. Perché alla fine dei nostri giorni non ci verrà chiesto se non abbiamo rubato, se non abbiamo ammazzato, se non ci siamo comportati male. Ma quali frutti abbiamo prodotto di vita cristiana, di santità nel corso della nostra vita? In altre parole, se e quanto abbiamo vissuto di amore, nell'amore e per amore. Su questo saremo giudicati alla sera della nostra vita, ci dice San Giovanni della Croce. E allora non c'è nulla che noi possiamo vantare davanti a Dio. Quando noi usciamo dal confessionale, appena assolti dai nostri peccati, non siamo migliori di quando siamo entrati. Peccatori eravamo e peccatori rimaniamo. Non sono diventato più meritevole perché migliore. Appena ricevuta l'assoluzione, io rimango peccatore. Non ho acquisito meriti davanti a Dio con la confessione. Ciò che cambia con la confessione è che Dio, nella sua misericordia infinita, mi accorda il suo perdono e mi avvolge del suo abbraccio. È sua l'iniziativa, è suo il gesto di condonare il mio debito. Per cui, che sia la comunione eucaristica, che sia il pensiero del paradiso, non c'è posto per ragionamenti in termini di merito e di premio, perché noi, quando ci presenteremo davanti a Dio, tutti saremo col conto in rosso. Cosa vuol dirci Gesù con questa parabola? Che Dio vuole una chiesa dalle porte sempre aperte, questa vigna strana dove si lavora tutte le ore, dove si paga anche chi non conviene neanche assumere. Dio vuole una chiesa aperta sempre, perché tutti coloro che desiderano Dio, che aspirano a scoprire Dio, a sentirlo, trovino la porta aperta per entrare, anche se arrivano all'ultima ora. Anche se arrivando all'ultima ora si prendono il primo posto, il primo banco per intenderci. Noi non abbiamo alcun diritto di rivendicare il primo banco, il secondo, il terzo, rispetto a chi è arrivato ultimo. Perché il nostro compito non è quello di calcolare quanto siamo più meritevoli rispetto a chi è arrivato dopo. Chi è questo? Cosa vuole? Arriva adesso? E dove è stato quando c'era da lavorare? Che ne sappiamo noi di quello che c'è nella coscienza del prossimo? Del cosa aveva nel suo cuore nell'arco della sua vita quando non c'è stato? Noi cosa ne sappiamo? E anche se ci trovassimo davanti a un assassino che si converte all'ultima ora, prima di morire, chi siamo noi per dire troppo facile, ha vissuto una vita nel peccato e si converte all'ultimo minuto? Ma se è conversione, parliamo di conversione vera, chi siamo noi per metterla in questione? È un affare di Dio. Non è un problema nostro. Anzi, ci riguarda questa cosa per un motivo. Perché anziché lamentarci per quello che si salva all'ultimo momento, noi cristiani, in quanto comunità chiesa, abbiamo un compito: allargare di più gli spazi d'ingresso, perché il mondo se ne accorga di queste porte aperte, del nostro desiderio di vedere entrare tutti e di spianare la strada a chi ancora è perduto, perché trovi la strada che porta alla Chiesa, che è il portale d'ingresso del Regno dei Cieli. E gioire per chi entra anche all'ultima ora, perché è qui il messaggio: Dio vuole tutti salvi. Questa è la giustizia di Dio, che supera tutti i criteri di umano ragionamento. E a Dio non interessa nulla dei nostri ragionamenti, vuole tutti salvi, purché si convertano e credano al nome di Gesù Cristo, che per la loro salvezza e per la nostra ha versato il suo sangue. C'è un prezzo da pagare per la salvezza. Credere in Cristo e fare di Lui il Signore della nostra vita. Dopodiché, noi non abbiamo il diritto di sindacare su Dio. Non possiamo fare a Dio l'avvertenza sindacale. Possiamo solo benedire Dio, perché la nostra vera e unica benedizione non consiste nel premio che riceveremo alla fine della nostra vita, ma consiste nel fatto di essere stati chiamati a lavorare nella vigna del Signore, a sudare portando il peso della nostra giornata, perché chi arriva all'ultima ora trovi la porta aperta, trovi una vigna nella quale entrare, trovi un regno nel quale entrare. Questa è la nostra benedizione. Perché? Perché Dio poteva anche non chiamarci. Invece lo ha fatto. Benedetto è il nome del Signore, perché ci ha benedetti con la chiamata alla vita di grazia, quindi di comunione con Lui. Sia lodato Gesù Cristo.